Hai capito, Hamilton, di qua saluta tutti. Allora, per domani è previsto l'arrivo di Walker, lo avevamo già detto, accordo con il City per un prestito con diritto a 5 milioni, quindi arriva il rinforzo per il Milan, caro, caro Stefano. C'è qualche audio al volo mentre prepariamo tutto il gruppo? Va bene, sì, ci sono, ma dicono, vabbè, ma la Juve, ci scrive Rosaria, ma la Juve... Squadrette come lo Sturm Graz le ha mai affrontate in questa Champions? Poi Vlahovic, se lo allena Inzaghi, fa 30 gol. Ma non scherziamo, questa Juve è un organico da scudetto, è Motta il problema, gioca da scuola calcio. Altro messaggio. Ma quale Vlahovic che non piace a Motta? Gli è stato detto che il giocatore dovrà essere venduto al più presto e quindi lui si sta portando avanti. Avete detto che ha fatto 12 gol, ma ne ha sbagliati 25, scrive un altro ascoltatore, caro. Poi c'è un altro invece che fa l'elenco dei giocatori, e poi magari lo leggiamo dopo, un po' lungo, però dice che il Bologna è più forte della Lazio.
Vabbè.
Sono punti di vista, bisogna rispettarli. Sì, Motta non ha solo il problema Vlahovic, Jakob Meijers, Douglas Luiz, nell'ultimo mese anche Cambiaso. Al Milan, con i problemi Leao e Teo, si è dato la colpa a tutti, tranne che ai giocatori. Dov'è la verità? Insomma, qui vado avanti, ce ne sono veramente tantissimi, al 331-82-00213. Allora, vado a dare il buon pomeriggio a Claudio Arrigoni. Ciao Claudio, ben
ciao
trovato.
Claudio.
Ciao Marco, ciao Stefano, ti ritrovo dopo tanto
che
tempo.
Che bello Claudio.
Grande Claudio.
Un abbraccio.
Hai sentito Claudio qua il
grande
tenore.
Grande giornalista e grande uomo.
Grande, grandissimo. Grandissimo, posso confermare anche io con grandissimo affetto.
Caffè pagato.
No, ma la verità, perché oltre ad essere un grande professionista, ha dedicato parte della sua vita agli altri,
è
una persona molto sensibile.
Verissimo.
Soprattutto sulla disabilità, su tutto.
Verissimo, bravo a sottolineare questo, Stefano.
E anche sul linguaggio, fu tra i primi, ricordo, ho avuto un poco tempo perché c'era stata la fusione, di conoscerlo, era molto esigente, rigoroso nel linguaggio, aveva anticipato un po' il politicamente corretto di adesso, che insomma alla fine, Claudio, caro Claudio, ci troviamo un po' a volte perché
ci siamo un po' intortati su
perché
questa.
Poi il parlare, no, a Roma si dice parla come mangi, a volte ti manca quel pezzo, però quel rigore, c'è quel recinto da rispettare, io non ricordo.
Anche lui ci diceva
grande,
queste
cose. Claudio fu un grande in questo, perché ti dà, è come un'igiene, no? Della mente, del corpo, quindi un'igiene anche di saper contare fino a 10 prima di dire.
Guarda, hai ragione, secondo me poi noi che comunichiamo dobbiamo fare un po' di attenzione, solo un po' di attenzione più degli altri, molto,
esatto,
molto
bravo,
senza poi stare a esagerare.
No, però sei stato insomma 20 anni fa, sei 20 anni, me lo ricordo come se fosse ieri, quindi questa...
hai ragione, anche per me stesso.
Lo ringraziamo veramente, però senti Claudio, ti ho preparato un paio di sorprese, ecco, perché c'è Alessandro Iori collegato.
Grande
con
Alessandro.
Noi che tu conosci molto bene. Alessandro, buon pomeriggio. C'è Alessandro?
No.
L'avete, è caduto?
È caduto.
Lo recuperiamo.
Ah,
però c'è un altro, Paolo Ghisoni, penso insomma anche lui non ha bisogno di presentazione. Ciao Paolo!
Ciao, mi avete fatto una bella sorpresa.
Oh, vedi, sei contento?
Claudio ciao, effettivamente Paolo. È stato Paolo. Il mio maestro nel 93, quando abbiamo iniziato la fabbrica dei gol, insomma, Piano Gentile andavamo...
Davvero,
lui.
Eravamo
quando a Piano Gentile ci facevano entrare, ci spalancavano le porte, poi sono arrivati i recinti.
Buon Bagnoli,
è vero.
Esattamente.
Aspetta, che abbiamo ripreso anche Alessandro Iori. Ciao Alessandro,
eccoci. Ciao ragazzi, un abbraccio anche a Claudio, che non smetterò mai di ringraziare per vari motivi che lui sa.
Dai, abbiamo veramente tanto da dire grazie a Claudio.
Io, ragazzi, tra l'altro, quel documento.
Ciao Alessandro, un abbraccio.
Dimmi Carlo.
No, la parlava Paolo.
No, sono dai. Io mi tengo in canna un aneddoto per quel documento che stavi citando, Alessandro, perché credo che un minuto, una risata ce la dobbiamo fare, è doverosa, perché l'ho ricordata, guarda Claudio, casualmente 3 giorni fa con Stefano De Grandis, quindi se volete poi la racconto, perché è veramente stradivertente.
Dai, dopo.
Io volevo solo dire che quel documento è entrato nella mia tesi d'università. Io avevo fatto una tesi sul calcio come prodotto televisivo e avevo inserito anche quel documento che avevo avuto grazie a Federico Zanon, figlio di Damiano. Insomma. Quindi è stato bello anche ritornare indietro di più di 20 anni. Ecco. E ancora di più.
Poi hai ricordato Danilo Zanon, che è stato uno dei più grandi registi sul calcio che ci siamo mai stati in Italia, quindi è stato benissimo. È fatto benissimo.
Bella squadra anche qui in questo momento in diretta. Senti Stefano, abbiamo parlato tanto, poi magari lasciamo un pensiero anche su Motta e la Juve a loro, però voglio chiedervi una cosa. De Catelari ieri ha fatto una grande partita, no? Possiamo... No,
buona partita, sì.
Una buona partita. Stavo pensando, in ottica praticamente così campionato, ho preso tre giocatori secondo me che sono un po' rappresentativi di queste tre squadre, mi riferisco a Atalanta, Napoli e Inter. Ne abbiamo parlato giorni fa di Lautaro e Lukaku, li abbiamo messi un po' vicino per i gol fatti che sono uguali, gli assist a qualcosa in più. Lukaku, ci metterei in questo, diciamo così, confronto anche De Catelari, cioè uomini che contano molto, ecco. Guardando il campionato, perché l'Atalanta non possiamo tirarla fuori da questa lotta, no? Se pensiamo a questi tre calciatori,
da una parte adesso
ecco,
li hai messi in fila, insomma, per chi ci ascolta in radio, no? Ma per chi ci segue in televisione, hai messo tre in fila, due Bomber e De Catelari.
Esatto.
De Catelari improvvisamente è diventato costante,
esatto.
Rendimento, insomma, voglio dire, di un certo livello. Io però, se dovessi eleggere qualcuno all'Atalanta che mi possa fare, non so, ancora coltivare questa speranza di scudetto, di
Retegui,
no, ma ce ne sono tanti, cioè Lukman. C'è, io voglio dire, il recupero di Scamacca non è da considerare fino alla fine della corsa,
certo.
No? Adesso Scalvini l'abbiamo visto, sta pagando il lungo stop per l'infortunio e si vede che ancora arranca, non è lucido, non è distanza, anche nella poca attenzione che ha avuto quando l'Atalanta ha subito il gol grazie anche a uno stacco imperioso di Lukaku, ma con grande con partecipazione e responsabilità anche di Scalvini, evidente. De Catelari, sì, va bene, te lo confermo, è l'uomo, diciamo, nuovo.
Qualitativamente
che può far sognare l'Atalanta, però l'Atalanta è collettivo e voglio dire sfocia in varie, diciamo, interpretazioni offensive, quindi Lukman, Retegui, De Catelari, Samardžić aggiungerei, cioè voglio dire ha una varietà bellissima, però l'Atalanta ti attrae proprio per questo motivo, almeno personalmente,
certo,
mi attrae,
certo.
soprattutto per questo motivo. Poi De Catelari sì, lo scegliamo, d'accordo, ok.
Claudio, c'è un giocatore secondo me in questa lotta a tre, perché l'Atalanta la dobbiamo considerare, perché ieri ha mandato magari un altro messaggio, no, a chi già l'aveva tirata fuori, ma la corsa è ancora lunga, ci sono punti, molti punti e scontri. Qual è, a tuo giudizio, l'uomo che può pesare veramente di più in questa corsa campionato?
Ma beh, tutto sono d'accordissimo che rimane una lotta a tre, anche se Napoli ha dato un bel colpo l'altro giorno. Io so che vado un po' controcorrente, poi ho sentito qualche messaggio che avete detto, hai letto anche sì. Poco fa. Io credo che se Vlahović si riprende ad essere quello che ci potremmo aspettare da lui, che abbiamo visto solo a sprazzi in questi anni di Juve, che abbiamo visto un po' di più a Firenze, ecco, potrebbe essere davvero l'uomo in più riguardo naturalmente alla Juve e alla lotta per arrivare in Champions. Per quanto riguarda la lotta per lo scudetto, guarda, sinceramente potremmo fare un nome per squadra, almeno un nome per squadra, però rimango dell'idea che ancora non abbiamo visto Lautaro essere Lautaro, e quindi e questo potrebbe essere la grandissima differenza.
Ghisoni.
Io vado assolutamente dietro a quello che dice Claudio Lautaro, ma ci aggiungo un altro motto: Dio salvi l'Inter e Barella. Sono stato sugli spalti a vedermi Inter Bologna, ho voluto fare questo viaggio a ritroso che non facevo dal 2011, e hai la sensazione che senza Mkhitaryan e Çalhanoğlu, se per caso l'Inter dovesse perdere anche il Barella in questa condizione, veramente sono guai, perché è veramente solito discorso del tutto campista, ma un giocatore che ha acquisito una personalità, una voglia di incidere sempre, cioè un moto perpetuo, è sempre dentro la partita, ha capito che in questo momento ci sono delle difficoltà perché il gioco è farraginoso, perché vedi che comunque l'Inter ha ripreso ad essere sorretta dalle individualità, c'è un Dumfries che è in una condizione atletica devastante, Di Marco si accende e si spegne ogni tanto, però lo vedi che non c'è quella fluidità lì, e lui in questo momento è il salvagente.
Iori,
io credo, contrariamente a quanto hanno detto Paolo e Claudio, che la lotta sia ormai a due, perché l'Atalanta, al di là della sconfitta con il Napoli, sta un po' rallentando nelle ultime settimane in campionato. Aveva faticato già a Udine, aveva faticato molto anche nella partita con la Juve in infrasettimanale, e mi sembra che abbia più facilità per tipo di approccio al calcio europeo, ecco, e quindi abbia più facilità di fare una bella corsa in Champions League, non credo di vincerla, ma comunque di fare tanta strada. E la vittoria di ieri sera del Barcellona a Lisbona, secondo me, è una bellissima notizia per l'Atalanta, che va a concludere proprio il suo percorso nella prima fase di Champions a casa del Barcellona. La settimana prossima Barcellona già sicuro della qualificazione agli ottavi, questa è una buona cosa. Io credo che in prospettiva molto dipenda da che tipo di strada fanno in Champions Inter e Atalanta, perché il vantaggio del Napoli di non fare le competizioni europee a gioco lungo, insomma, quando arriviamo a marzo-aprile, potrebbe diventare un vantaggio importante. Insomma, le analogie con il primo scudetto della Juve di Conte, secondo me, ci sono tutte. Di fronte c'è oggi come allora forse un'avversaria con una rosa più ricca, ma con una squadra focalizzata, un allenatore specialista delle lunghe distanze del campionato. Secondo me il Napoli una mezza carta in più in questo momento potrebbe averla.
E sentite, prima con Stefano abbiamo toccato anche questo tema, questa lotta invece per la zona Champions, queste tre le mettiamo là, sono su ormai, lasciamole, Stefano, il loro campionato, poi potrebbero essere due, come diceva anche Alessandro, perché ci può stare anche questo tipo di valutazione. Nella zona Champions,
guarda, la zona Champions, io in attesa che il Milan rinsavisca in un modo o nell'altro, perché con Sessão mi sembra abbastanza, voglio dire, già infermiero, lo vedo molto nervoso perché ha capito che la cosa è di una gravità in profondità, dico, un assieme di cose, insomma, poi non può entrare nello specifico, però avverto questo io da fuori. Lui è un allenatore molto molto caparbio, molto analitico, molto attento, che ne so, dal peso al comportamento, anche, voglio dire, al sacrificio che si deve fare in campo, quindi anche la disciplina che bisogna avere in campo, ecco, questo è tutto. Il Milan è tutto fuorché questo, è indisciplinato, è spettacolare, è evanescente, è poco continuo e quindi è un lavorone. Io sono sorpreso perché all'inizio dell'anno pensavo che questo Milan potesse mettere d'accordo tutti,
certo,
visto insomma il buon materiale, anche se non è compiuto, definitivamente compiuto, però ti lasciava una speranza di... Io dico tre squadre adesso attualmente, quindi per il quarto posto la Lazio, che occupa attualmente questa posizione, E sta facendo molto bene in Europa, perché poi noi ti cantiamo il Bologna, ma la Lazio sta facendo qualcosa di straordinario in Europa. Quindi la Lazio, poi la Juve e il Bologna. Queste sono le tre, secondo me, segnalo per
Claudio Arrigoni.
Ma è difficilissimo, perché dicevo prima, sentendo un po' i messaggi che avete letto, no? Anche queste critiche, Thiago Motta, critica a Vlahovic, eccetera. Però la Juventus è lì alla fine, e io penso che Thiago Motta non abbia mai avuto la squadra, ma veramente mai avuto la squadra che avrebbe voluto allenare quest'estate, quindi ha dovuto sempre cercare dei ripieghi, secondo me, rispetto a quello che pensava. Poi chiaro, un allenatore deve mettere in conto anche questo e deve avere dei ripieghi, ci mancherebbe, non sto cercando delle giustificazioni, sto solo cercando qualche spiegazione.
Certo.
Dall'altra parte,
occhio che abbiamo un ritorno, non so chi è. Vai.
No, dico, dall'altra parte ha ragione Stefano, è veramente difficile qui poter pensare che il Milan possa rientrare, un Milan un po' in queste condizioni, e anche io sono abbastanza sorpreso, anche se negli ultimi due o tre anni il Milan è sempre stata una promessa un po' incompiuta, anche riferendosi all'investimento che era stato fatto, se ci pensate, in 3 anni fa, anche su giovani che potevano crescere, che potevano far diventare questa squadra veramente, secondo me, fare il top d'Europa. Poi forse abbiamo sottovalutato almeno i due che consideriamo i due fari, cioè Teo e Leao, secondo me sono, sono molto molto sopravvalutati rispetto a quello che possono dare, certo. Bravi giocatori, niente da dire, ma non sono di quelli che poi ti cambiano così tanto gli equilibri. Io ce ne metto 5, dai, che vanno in Champions.
Sì, c'è anche questa possibilità, sì.
Quindi diciamo, dai, io credo che anche la Fiorentina possa starci, e una piccola chance al Milan la do ancora, però
chance al Milan veramente difficile. Ale, dai una piccola chance anche tu al Milan in questa, diciamo così, valutazione?
Ti sento
in difficoltà.
No, la chance teorica c'è inevitabilmente, perché comunque la squadra ha delle potenzialità almeno per stare lì nel duello con Juve Lazio, però è troppo incostante per pensare a una rimonta dell'ordine e delle proporzioni di cui avrebbe bisogno, classifica alla mano, i numeri alla mano, il Milan in questo momento è una squadra che magari azzecca, insomma, l'onda emotiva delle due partite di Supercoppa, ma poi dopo rimane, ti lascia a piedi contro il Cagliari in casa. Ecco, è un Milan secondo me per certi versi indecifrabile. Poi è una squadra, io lo ripeto, lo dico anche da inizio stagione, che è stata costruita male per il tipo di esigenze che aveva l'estate, certo. il Milan, e non si è andato a lavorare su quel tipo di esigenze. Poi insomma anche i correttivi che mi sembra che leggo, insomma, vengono apportati in questo periodo, non mi sembra che rispondano esattamente alle esigenze prioritarie della squadra. Però,
sì.
Io per fortuna non faccio il direttore sportivo, una dei tifosi soprattutto.
Ghisoni?
No, io il Milan non ce lo metto proprio, e ti dico anche che sarebbe una progettualità giusta, ovvero la mancanza di progettualità, perché avete citato Bologna, avete citato...
Io il Bologna ce lo metto, ragazzi.
Avete citato la Lazio, sono tutte squadre che hanno una progettualità di squadra. Il Milan questa cosa, come diceva anche Claudio, con l'abbandono 3 o 4 anni fa di una linea italiana, li lascia stare la dirigenza, ma credo che sia emblematico il caso Calabria era il capitano resuscitato da Pioli, un italiano che ancora fortunatamente poteva mettere la fascia al braccio, l'hanno messo da parte per far giocare uno che onestamente si ritrova in qualsiasi altra categoria, probabilmente di qualsiasi altro campionato, e quindi dal punto di vista proprio del mettere insieme questi piccoli fallimenti a livello di investimento, arrivi anche con una squadra che onestamente non ha un'anima, e come diceva giustamente Ale è indecifrabile, e ci aggiungo il fatto che anche a livello dirigenziale questa cosa non può non essere giustizia divina a un certo punto a livello calcistico, perché se gli altri lavorano seriamente, hanno Sartori e hanno comunque Fabiani con Baroni, il Milan, io ho ancora capito chi alla fine fa le scelte.
Grande confusione, no? Sì, poi sembra,
dico
sì,
anche
sì.
Una cosa che non mi è piaciuta, l'esultanza quando hanno vinto la Coppa, cioè è andato via da un giorno Fonseca, il corpo è ancora caldo, poi uno può giustamente liberare, ma ho visto un atteggiamento, passami il termine, da paraculaggine in quel festeggiamento da parte di tutti, come se ne fosse andato il diavolo. E in uno spogliatoio queste dinamiche non mi sono
non
mai
ti piaciuto. Non ti piacciono. Sentite, proprio velocissimi, però lo voglio fare perché mi piace questo parterre. Guardando al prossimo turno, Stefano, Napoli-Juventus, arrivano con due situazioni differenti questa partita. Mi date una motivazione per scegliere Napoli o Juventus in questa partita?
Guarda, abbiamo analizzato la prestazione non esaltante, a tratti deludente, della Juventus ieri in Belgio contro il Bruges, però caro Marco, a Napoli sarà tutt'altra partita, cioè sarà una partita diversa, dove ci saranno duelli fisici in mezzo al campo, dove la Juventus sa ripiegare bene, sa avere anche una mobilità diversa e sa anche colpire in contropiede, cioè Napoli non è il Bruges. Cioè non è che sparfalla avanti, c'ha queste cose, questi entusiasmi giovanili. Quindi è una squadra che sta lì, colpirà al momento giusto, al pubblico dalla sua parte.
Con Vlahovic,
un entusiasmo incontenibile sugli spalti, anche in uno spogliatoio, con questo capo popolo che è diventato Antonio Conte, che ha assunto anche questo ruolo. A proposito di paraculaggine. E quindi è tutto contro la Juve. Però io ti dirò, attenzione, perché questa è una partita che potrebbe confermare la Juventus sulla scia delle ultime partite in campionato, e Bruce mettiamola da parte.
Okay.
Quindi sarà una partita molto difficile per il Napoli. Io la vedo.
T'aspetti Colomani dall'inizio?
Sì.
Sì.
Se tutto quindi, è immatricolato,
ciao Vlaovic. Ciao,
sei immatricolato, sì. No, sono... da voglia, ciao Vlaovic,
sì,
è stata una recita una recita brutta, su cui bisogna sapere recitare anche le parti. Motta non è stato un grande attore.
Iori,
secondo me se in questo momento c'è una squadra che può mettere in difficoltà il Napoli è proprio la Juve, per i pochi punti di riferimento che dà, e per il ritmo che può sostenere, al di là della partita di ieri sera in cui secondo me sostanzialmente lui ha fatto anche un po' di conti e ha voluto prendersi pochi rischi pensando alla partita di campionato. Secondo me la Juve può, conoscendo bene anche insomma l'avversario, può metterlo in difficoltà,
può mettere in difficoltà. Può essere,
anche se insomma la Juve a Napoli negli ultimi anni, da quanti anni è che perde la Juve a Napoli? Cioè, diciamo che anche dal punto di vista
ti aggrappi alla legge dei grandi numeri.
Ma no, non è che mi aggrappa alla legge dei grandi numeri, però stavo constatando che insomma la
sequenza conta,
è profonda, ecco, è molto lunga, e quindi secondo me la Juve sarà animata quantomeno anche dalla voglia di sovvertire questa tradizione. Ecco.
Claudio, vengo da te e ci scrive un ascoltatore: la motivazione c'è per il Napoli, togliere l'imbattibilità alla Juventus.
Beh, c'è anche questo.
Anche questa potrebbe essere una motivazione. Questo, sì. Claudio.
Beh, può essere una motivazione anche questa, per la ragione chi scrive. No, direi, guarda, velocissimo, la motivazione principale è Napoli e Conte, alla fine rimane lui il grande protagonista di questo Napoli. Dall'altra parte ci sono abbastanza d'accordo con Alessandro, nel senso che la Juve può mettere in difficoltà, difesa e contropiede, può fare anche lo sgambetto questa volta.
Attenzione, Paolo Ghisoni.
Allora, suggestione più che ricordo dell'imbattibilità, probabilmente si ricordano vorrebbero che la Juve imbattibile, mi sembra 9 o 10 vittorie consecutive con il gol di Maradona, inciampò per la prima volta lì, e può essere sicuramente una suggestione. Io sono curioso di capire se invece la Juventus riuscirà a recitare il ruolo dell'Atalanta per come ha giocato al San Paolo, e se il Napoli riuscirà a trovare le distanze giuste per questa volta sostenere un reparto offensivo con una quadratura anche a centrocampo un po' diverso, perché ha perso Kvara, ma Neres in questo momento non solo non lo sta facendo rimpiangere, secondo me, anzi, in questo momento è un giocatore che soprattutto in trasferta è devastante. In casa è quello che, un po' come con Seisao, ti fa la differenza nell'uno contro uno. La curiosità è quanto quel Napoli-Atalanta, quando il Napoli era così ben lanciato, la Juve riesca un po' a fotocopiarlo.
Allora, vi sto per salutare, non so Paolo, volevi raccontare questo aneddoto? Così
Allora, semplicemente aggiungere che Claudio è quello che si è inventato diretta gol.
Sì,
Così. E diretta gol.
Allora, non sei gentile.
No, beh, la realtà.
È venuto anche a diretta premium di Mediaset,
Claudio. Uno inventava qualcosa.
Proprio perché l'ha inventata prima.
Esatto.
Diretta gol era una. Vi assicuro, fare questo lavoro a volte non è il massimo, a volte, come Alessandro, come altri sanno, è un divertimento puro. Diretta gol, i primi anni è stato veramente uno spettacolo, perché succedeva di tutto. E perché era una sperimentazione, un laboratorio. Quell'anno in cui si citava il famoso breviario che in occasione di uno scoppio, di un conflitto bellico, Claudio vergò una sorta di NIET su missili traccianti,
siluro,
cose bombe. Quindi noi sapevamo che non dovevamo usare quelle
cose. Esatto.
Arrivammo a una partita in casa, Perugia-Roma, presente Nakata, che segna, fa un gol della Madonna. Qual è la cosa peggiore che uno
bomba
possa dire con un no, con un giapponese?
Bomba, punto, bomba.
Bomba,
no.
Poi?
Miss, no, non lo so.
Atomica, bomba atomica.
No, chi l'ha detto?
non lo posso dire.
No, allora, vabbè, adesso no. No, ma la racconti giuro, tutta, chi se ne frega, dai.
Abbiamo tirato in quattro le cuffie e ce ne siamo andati. E siamo tutti per terra da ridere. Giuro. Una scena
mi immagino Claudio che cosa è.
Posso, immagino bene. No, ti posso dire che confermiamo io Alessandro, perché a Diretta Premio l'abbiamo avuto anche noi.
La versione media di Diretta Gol, la diretta Premio è stata veramente una parentesi
bellissima della nostra.
E nessun'altra, veramente bellissima.
Si formava una squadra lì, ci divertivamo tantissimo. Sì. È vero.
Un gioco di squadra quello.
E poi abbiamo incrociato anche Claudio, che è stato con noi. Quindi
anche lì.
E mi ricordo che quando ci incontravi nei corridoi qualche cosa di questo tipo ce lo dicevi anche
qualche cartellino rosso e giallo
volava.
Comunque Paolo, io sono curioso, magari mandi un messaggio, voglio sapere chi è
Senti, colgo l'occasione,
c'è una delle persone, al di là dall'amicizia, il professionista, uno dei gaffeur da questo punto di vista più bravi e genuini del mondo. Do un ulteriore indizio, io ci vado spesso in vacanza, c'è un Toto scommessa su che cosa perde quel giorno questa persona. Cioè ogni giorno andiamo e non so, le chiavi del motorino, le chiavi di casa, cioè ci sono proprio le quote.
Ho capito chi è.
Benissimo.
Guardate,
vi saluto così, c'è un messaggio, dice: grazie Maracanà per aver messo assieme una squadra di ospiti da Champions League, ascoltarvi fa piacere, quanta passione abbiate per il calcio.
Adesso gli mando
Federico
subito un messaggio, Paolo.
No, non farlo Stefano.
Che diventa tutto rosso.
Io colgo l'occasione di ricordare l'appuntamento di Paolo Ghisoni in radio alle 18.35, Matchball come tutte le settimane, programma dedicato al tennis, insomma avrete tanto di cui parlare, caro Paolo, perché...
Grande telecronista Paolo di tennis,
veramente. Poi è piacevole, vi consiglio di vederla, di scaricare l'app e di seguirla, perché insomma mi piace molto come si racconta il tennis. E poi insomma questo momento di Sinner che continua, ci ha fatto un po' mette paura l'altro giorno quando abbiamo visto certe immagini, Paolo, però
il pilota automatico era
un alieno, successa la stessa cosa a Wimbledon, è andata male la prima volta al giramento di capo, è sicuro che
però c'è a me ha impaurito un po' lì per lì, però dopo insomma dai semifinale,
però li portano fuori, hanno messo il tetto apposta perché li portano fuori veramente a braccia a volte, quindi
è vero. Però, appuntamento 18.35
anche per il tennis comunque, perché io ho iniziato a fare il tennis con Darwin Pastorin, poi ho continuato sotto la direzione di Claudio, quindi
anche se qualcuno metteva i bastoni fra le ruote, Paolo, ma non andava
avanti.
Ma
secondo te?
Mi devo fermare, grandi. Ragazzi, vi abbraccio, grazie a
tutti,
è stato un piacere ragazzi,
un abbraccio, un caro saluto, ciao Paolo
e Paolo,
ciao.
Allora grazie ancora, break, ci siamo come sempre divertiti, torniamo perché andiamo avanti.